Allora, questa mattina iniziamo una serie di messaggi che potremmo chiamare doni e donatori. E tratteremo anche dei temi che sono abbastanza complessi per l'argomento, perché parleremo dei doni spirituali, e anche in qualche modo attuali, perché parleremo dell'importanza del donare. In particolare vedremo come servire Dio con i suoi doni, i suoi di Dio, e poi adorare Dio con i suoi beni, i suoi di Dio. Il desiderio con cui ci avviciniamo a questa serie, logicamente, è quello di comprendere in modo biblico delle tematiche importanti, quali i doni spirituali e il donare, ma soprattutto come metterli in pratica poi nella nostra vita e nella vita della Chiesa, certamente. Però quando ci avviciniamo a delle tematiche simili, penso che il pericolo è quello di ridurre questi argomenti a una serie di informazioni bibliche, seguite poi da un appello all'uso dei doni o all'importanza di donare. Quello che accade poi è che dopo il messaggio di richiamo, una chiesa si sveglia, no? C'è grande fervore perché ci si sente di aver mancato in qualche cosa. Così si donano più soldi, si partecipa a più attività. Ma quanto dura? Dobbiamo chiederci, quanto dura questo effetto? Per la mia esperienza personale, penso anche per quello che io ho visto da quando sono credente, si va avanti così per un paio di mesi. Poi finisce l'entusiasmo, arriva la stanchezza, arrivano i problemi, arriva la scontentezza e che succede? Poi ci si lascia andare, tornando poi al punto di partenza, però non ci si arriva mai al punto di partenza come eravamo prima. Ci si arriva più delusi, ci si arriva più scontenti, più scoraggiati di prima, perché si pensa che abbiamo fallito. Perché questo? Perché questo? Perché si cerca di avere risultato mediante lo stimolo di emozioni o facendo leva sul nostro senso di colpa. Però se vogliamo vedere un cambiamento reale nelle nostre vite e nella vita della nostra Chiesa, non possiamo sperare di poterlo ottenere mediante dei ragionamenti umani, anche logici. L'unico modo per ottenerlo è mediante lo Spirito Santo che agisce in noi per mezzo della parola di Dio. Ora, se vogliamo cambiare, dobbiamo conoscere Dio in un modo più profondo, rinnovato e personale. Quindi questo messaggio sarà un messaggio introduttivo. L'idea che abbiamo in questo messaggio è che conoscere Dio ci spingerà a donare in modo gratuito noi stessi. Conoscere Dio ci spingerà a donare in modo gratuito noi stessi agli altri. E spesso sentiamo dire che la teologia, in qualche modo, che è lo studio di Dio, la conoscenza di Dio, non serve per la vita pratica, che dobbiamo impegnarci, che dobbiamo lavorare, fare, fare. Però la realtà è che Gesù stesso, quando ha definito la vita eterna, ha detto queste parole: questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. In altre parole, la vita eterna è conoscere Dio, è lo studio del carattere della persona di Dio, è la comprensione del carattere della persona di Dio. In altre parole, è teologia. Dobbiamo sapere però che la Bibbia utilizza due parole per indicare la conoscenza di Dio. E queste due parole hanno un grandissimo impatto nella nostra vita, perché a seconda di quale parola rispecchia il nostro atteggiamento, il nostro tipo di conoscenza, la nostra vita prenderà due indirizzi diversi. La prima parola è la parola greca oida, la quale descrive molto spesso una conoscenza esteriore e superficiale delle cose, anche dopo averle osservate per molto tempo. Essa potrebbe essere tradotta con comprendere, apprendere, riconoscere oppure sapere qualche cosa. Però sapere qualche cosa. Questo era il tipo di conoscenza, ad esempio, che Gesù rimproverava ai giudei del suo tempo. In Giovanni lui disse, è scritto in Giovanni, Gesù dunque, segnando del Tempio, esclamò: voi certamente mi conoscete e sapete di dove sono, però non sono venuto da me, ma colui che mi ha mandato è veritiero e voi non lo conoscete. Questo è il tipo di conoscenza che i giudei avevano di Gesù e di Dio. I giudei conoscevano alcune cose di Gesù, avevano una conoscenza superficiale di dove veniva, della composizione della sua famiglia, di quanti anni aveva, però tuttavia egli dice che pur sapendo queste cose, essi in realtà non lo conoscevano affatto. Questo tipo di conoscenza di Dio, che si limita a sapere solo alcune cose su di Lui, non è quel tipo di conoscenza che Cristo stesso ha insegnato in Giovanni 17,3. Questo tipo di conoscenza non porta alla salvezza, al contrario, illude le persone di essere a posto con Dio. Allora dobbiamo chiederci di quale conoscenza parla Cristo. Allora, per parlare di vita eterna, Cristo usa la parola ginosco. Questa parola, oltre a contenere l'idea di conoscenza che aveva la parola precedente, ha qualcosa di più, comprende l'idea di avere una relazione con la cosa o la persona che si conosce. E questo è lo scopo dello studio di Dio. Pensateci bene, questo è lo scopo dello studio di Dio. Lo studio del carattere della persona di Dio nella Bibbia ha sempre lo scopo di portarci ad avere una relazione personale con Lui, mediante suo Figlio Gesù Cristo. La predicazione, lo studio personale, la meditazione sono utili solamente se esse ci portano ad avere una comprensione sempre più alta e profonda di chi è Dio, in modo da avere una relazione sempre più profonda in Lui. Allora, il desiderio di servire Dio con i suoi doni, con i doni che Lui ci ha dato, l'impegno di adorare Dio attraverso i soldi che Lui ci dona, nascono in modo naturale solamente in un cuore che conosce chi è Dio, il Dio della Bibbia. Il desiderio di donare o di donarsi non viene dopo un appello, non viene dopo un appello durante un messaggio, né semplicemente leggendo un libro nel quale viene sviscerato il significato dell'argomento, ma solamente dalla conoscenza di Dio, solamente da una conoscenza personale, intima di Dio, che scaturisce dalla salvezza. Però questo non è sempre automatico, cari fratelli. Ogni chiesa locale deve lottare con le proprie debolezze per poter imparare a conoscere Dio. Deve imparare a conoscere Dio dalle prove che passa. Osea dice: conosciamo il Signore. Conosciamo il Signore, sforziamoci di conoscerlo. E questo ci fa vedere che conoscere Dio è un impegno che ogni chiesa e ogni credente affronta. E come ogni crescita della vita cristiana non è qualcosa che avviene quando si è in pace e in tranquillità. Al contrario, avviene in mezzo alle debolezze e in mezzo alle prove. Quindi questo ci porta al brano che vogliamo studiare oggi, il quale ci dice che le prove che una chiesa affronta, le debolezze che caratterizzano una chiesa, sono un'opportunità per conoscere Dio e approfondire il nostro rapporto con Lui. Quindi vi chiedo di aprire le vostre Bibbie in Seconda Tessalonicesi, capitolo 2, versetti da 16 a 17. Seconda Tessalonicesi, capitolo 2, versetti da 16 a 17. Leggiamo. Ora, lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio nostro Padre, che ci ha amati e ci ha dato per la sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza, consoli i vostri cuori e vi confermi in ogni opera buona e in ogni buona parola. Allora, in questo brano breve vediamo tre aspetti di una chiesa che impara a conoscere Dio nelle difficoltà che affronta. E vediamo subito il primo aspetto. primo aspetto è contenuto nella prima parte del versetto 16 e ci dice che chi conosce Dio ha grandi pensieri su Dio. Chi conosce Dio ha grandi pensieri su Dio. E noi vediamo qui che Paolo prega per questi credenti di Tessalonica affinché essi possano essere consolati nei loro cuori in modo da essere confermati o resi stabili. La consolazione che mancava è il problema di questi credenti e l'instabilità è la conseguenza pratica di questo problema. Allora, da queste parole noi possiamo comprendere che questi credenti erano tristi, depressi, infelici e questo comportava nella loro vita instabilità interiore e confusione nella vita pratica. Eppure, da quanto possiamo conoscere di questi credenti, essi erano parte di una chiesa locale che stava crescendo. E dice Paolo che loro crescevano in modo eccellente. Immaginiamo, questa è una chiesa che stava crescendo in modo eccellente. La chiesa di Tessalonica aveva tutte le caratteristiche di una chiesa consacrata. Leggiamo per un momento prima Tessalonicesi 1, versetti da 2 a 3. Lì leggiamo le parole di Paolo. Noi ringraziamo sempre Dio per tutti voi, nominandoli nelle nostre preghiere, ricordandoci continuamente davanti al nostro Dio e Padre dell'opera della vostra fede, delle fatiche, del vostro amore e della costanza della vostra speranza nel nostro Signore Gesù Cristo. Questa è una chiesa che mostra i segni di una consacrazione attiva. E in qualche modo tutte le chiese che vogliono piacere a Dio dovrebbero assomigliare a questi tessalonicesi. Però, leggendo questi versetti, potremmo avere due tipi di reazioni. Qualcuno potrebbe darsi una bella pacca sulla spalla e dire, beh, somigliamo molto a questa chiesa. In fondo siamo proprio una bella chiesa, funzioniamo bene, facciamo tante cose, abbiamo una buona reputazione tra gli altri credenti. Allora possiamo essere fieri di noi, una parte. Un'altra parte potrebbe dire, ma questa sì che è una chiesa perfetta, senza problemi. Ah, quanto vorrei essere in una chiesa simile. Invece nella nostra ci sono un sacco di problemi, un sacco di cose che non mi piacciono. Le persone non si impegnano, non c'è abbastanza amore, le finanze non vanno bene. Non c'è questo e non c'è quello. Due reazioni opposte che potrebbero scaturire da una lettura. Ma spero di non sorprendere nessuno dicendovi che tutte queste due reazioni sono sbagliate. Se diamo una rapida occhiata al Nuovo Testamento, se ci ricordiamo delle lettere del Nuovo Testamento, noi ci rendiamo conto che ogni chiesa, anche sana, lotta con dei problemi. Lotta con delle problematiche, delle debolezze. Anche le lettere destinate ai Tessalonicesi sono state scritte per risolvere dei problemi che avevano ripercussioni nella vita pratica. Vediamo sempre dalla prima lettera, capitolo 3, versetto 10. Paolo dice delle parole che colpiscono molto. Come potremmo infatti esprimere a Dio la nostra gratitudine a vostro riguardo per la gioia che ci date davanti al nostro Dio, mentre notte e giorno preghiamo intensamente di poter vedere il vostro volto e attenzione, e di colmare le lacune della vostra fede. Le lacune della vostra fede. Capite, Paolo, capite cosa sta dicendo? Paolo che scrive ad una chiesa sana, che sta crescendo, dice che vuole vederli per colmare le lacune della loro fede. Paolo sta dicendo che una chiesa in buona salute, come quella di Tessalonica, che cresceva nella comprensione della Bibbia, nella sua applicazione, aveva comunque bisogno di crescere ancora. Aveva delle lacune, aveva delle mancanze. E questo ci deve fa riflettere molto, cari fratelli, che ogni chiesa locale ha delle lacune in qualche campo della vita spirituale, anche la nostra, anche la nostra. Ma questo non deve essere una scusa per cullarci nell'autocommiserazione, ma un motivo per impegnarci a colmarle, sapendo che colmate queste, poi ce ne saranno altre nuove. Ora, tornando al problema specifico dei Tessalonicesi, abbiamo visto che si trattava di mancanza di consolazione. E siccome Paolo parla del cuore, avete notato? Paolo parla del cuore al versetti 15-16. Potremmo pensare che si tratti di un problema emotivo. Però la parola cuore nella Bibbia è usata sempre per indicare la parte più intima dell'uomo. In qualche modo la parte che più la rappresenta non è l'organo, non è la parte emotiva, ma è la parte delle motivazioni di una persona. Indica la sede dei pensieri, delle passioni, dei desideri, delle affezioni e della volontà che regolano il comportamento umano. Vi ricordate Gesù che cosa disse? Da dove escono fuori i peccati? Dal cuore dell'uomo. Il comportamento peccaminoso di un uomo o di una donna nasce dal cuore, da ciò che lo descrive meglio. E il fatto che la gioia sia collegata al centro delle nostre motivazioni, allora ci fa pensare che essa è un elemento essenziale per una chiesa stabile e forte. La forza di una chiesa non si misura da quanti membri ha, né da quanti sono attivi al suo interno, né dalla capacità intellettuale e organizzativa dei membri che la compongono, né dalla grandezza della sala in cui si riuniscono, né da quanti soldi ha. Queste cose possono essere utili, non le vogliamo disprezzare, ma non determinano la vera forza di una chiesa locale. La vera forza di una chiesa locale risiede nel cuore dei credenti, nel cuore dei credenti che sono stabili nelle loro vie, perché continuamente gioiscono nel conoscere Dio e sono consolati continuamente dalle sue promesse. Se i credenti che compongono una chiesa locale sono tristi, depressi, senza motivazioni spirituali, arrabbiati, delusi, confusi, distratti, allora quella chiesa non crescerà. Al contrario, se una chiesa locale è composta da credenti gioiosi e che trovano pace in Dio, allora essa adempirà i suoi doveri anche in mezzo a molte difficoltà e sofferenze. Allora dovremmo dire, ma che cos'è questa gioia? Che cos'è? La gioia non è una momentanea felicità, ma è una posizione di cui un credente gode quando accoglie le promesse di Dio. Vi ricordate Neemia 8:8? Questo dovrebbe essere un versetto che conosciamo a memoria. Non siate tristi, perché la gioia del Signore è la vostra forza. Anche Neemia parlava di stabilità del popolo di Israele, però la stabilità di cui Neemia parlava non derivava da una gioia che poteva provare l'israelita per una cosa bella che gli stava capitando, ma era la gioia di Dio, ma perché stava godendo la gioia di Dio. In altre parole, la forza, la stabilità consiste nel godere la gioia di Dio. Dio dona la sua gioia ad ogni credente tramite lo Spirito Santo che abita in lui. E Gesù ricorda la stessa cosa, vi ricordate? Ai discepoli, prima di andare via, disse: vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi, la gioia di Dio, la gioia di Gesù dimora in noi e la vostra gioia sia completa. Allora, la gioia che descrive Gesù dipende dalle cose che Gesù stesso ha detto. Non dipende da ciò che abbiamo, ma dal credere alle promesse di Dio e dal comprendere chi è Dio veramente, cioè colui che ha fatto le promesse. In altre parole, dipende da ciò che noi pensiamo di Dio. dalla nostra stima di Dio, dalla teologia. Uno dei motivi per cui i credenti non sono stabili è perché non godono la gioia che deriva da una sana teologia. Ed era proprio questo il problema dei Tessalonicesi. C'era qualcosa di sbagliato nelle cose che credevano su Dio e che li stava rendendo tristi e inconsolabili. E noi sappiamo che alcuni uomini stavano agendo all'interno di questa chiesa e insegnavano alla comunità che il giorno del Signore, cioè il giorno del giudizio, fosse già in atto. All'inizio del capitolo 2 leggiamo queste parole: ora fratelli, circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, il nostro incontro con Lui, vi preghiamo di non lasciarvi così presto sconvolgere la mente, questa è un'altra parola forte, né turbare sia da pretese ispirazioni, sia da discorsi, sia da qualche lettera data come nostra, come se il giorno del Signore fosse già presente. Allora, questi uomini insegnavano che il giorno del Signore era già presente e che i credenti stavano subendo già il giudizio. Tutte le sofferenze, tutte le persecuzioni erano un segno non della loro fedeltà a Dio, ma del giudizio di Dio che si stava abbattendo su quella chiesa. Immaginate quale terremoto spirituale può aver provocato un insegnamento del genere. È come se qualcuno andasse in qualche chiesa del Nord Africa, dell'Africa o dell'Asia dove c'è persecuzione e dicesse a questi credenti che ciò che loro stanno soffrendo non è a causa della loro fedeltà a Cristo, ma è il segno del giudizio di Dio su di loro. E ci credo che erano tristi, e ci credo che avevano perso fiducia in Dio in qualche modo, perché pensavano che questo insegnamento fosse ispirato, che venisse da Paolo stesso, da qualche lettera di Paolo. E così Paolo scrive questa lettera, prega per questi credenti per aiutarli ad avere nuovamente la comprensione giusta di Dio, chi è Dio veramente. E allora cosa fa Paolo per aiutarli? Dice queste parole: ora lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio nostro Padre. E sottolineo questa piccola parola, ora, che è una congiunzione che si usa quando si vuole riprendere un filo del discorso interrotto, ma forse la traduzione migliore è ma, per porre un contrasto. Paolo sta ponendo un contrasto tra quello che lui sta dicendo adesso, ai versetti 16 e 17, con ciò che lui ha detto prima, al versetto 15. Leggiamo per un momento il versetto 15. Così dunque, fratelli, state saldi e ritenete gli insegnamenti che abbiamo trasmesso, sia con la parola, sia con nostra lettera. Allora, questo ordine del versetto 15 definisce il compito del credente, che è quello di ubbidire, di essere radicato nell'insegnamento apostolico. Paolo sta sottolineando la loro responsabilità ad essere saldi nella parola che lui aveva dato. Questo è il loro compito. E così qualcuno della Chiesa di Tessalonica poteva dire: beh, questa è la nostra responsabilità, ma noi siamo deboli, chissà se ce la faremo. E così Paolo dice ma, per concentrarsi sull'altra faccia della medaglia. Il credente deve stare saldo e ritenere gli insegnamenti della Bibbia, ma con quale forza? Con quale forza? Ora, questa preghiera ci fa vedere che la forza e la potenza necessarie per essere obbedienti a Dio non si trova in noi, ma si trova nello stesso Signore Gesù Cristo e Dio nostro Padre. Paolo sta facendo concentrare la nostra attenzione non su noi stessi, ma su Dio inteso come Gesù e Dio nostro Padre. Paolo credeva che Dio avrebbe fornito la forza necessaria a questi credenti per riprendere il cammino che avevano interrotto a causa di questa tristezza. Paolo aveva un così alto concetto di Dio che pregava costantemente per questi credenti. sia la frequenza che il contenuto delle nostre preghiere e delle nostre intercessioni esprimono l'opinione che noi abbiamo di Dio stesso. La preghiera è il ponte che collega la teologia, la teoria, quello che noi conosciamo di Dio, con la pratica. Dimostra proprio la differenza tra sapere delle nozioni su Dio e conoscere Dio. Questa è la differenza. Infatti, chi sa in modo superficiale qualcosa su Dio sarà portato a credere che tutto quello che lo riguarda e riguarda la sua vita spirituale dipenda unicamente da se stesso. Non vede e non sente la necessità di pregare per le proprie debolezze o per quelle degli altri. L'idea di essere autosufficienti è il motivo per cui falliamo come credenti. Chi invece conosce personalmente Dio, chi conosce la sua grandezza, la sua potenza, la sua gloria, sarà portato molto spesso, durante la giornata, a rivolgersi a Lui con fiducia, sia per se stesso che per gli altri. E qui arriviamo a un primo punto essenziale di quello che stiamo dicendo. La preghiera è strettamente collegata alla stima che abbiamo di Dio. E chi ha stima di Dio, chi stima Dio, prega e intercede per i fratelli e per tutta la Chiesa locale, affinché sia Dio che operi per colmare le lacune della nostra fede o della loro fede. Permettimi di chiederti una cosa. Quando vedi la lacuna della nostra Chiesa, cosa fai? Qual è la tua prima reazione quando vedi le debolezze dei tuoi fratelli o le presunte debolezze dei tuoi fratelli? Ti lamenti? Li giudichi? Critichi quello che fanno o che non fanno? Ti arrabbi? Diventi intollerante? Oppure, come Paolo, pieghi le ginocchia e preghi il grande Dio che ha salvato te e loro. Intercedi per loro, per te stesso. Se tu sei critico, se tu sei pieno di lamentele, allora tu hai una visione distorta di Dio, perché è una visione distorta di te stesso. Chi conosce Dio ha grandi pensieri su Dio e avrà la giusta visione di se stesso. Più viviamo in comunione con Dio e più capiamo quanto peccatori siamo e quanto noi abbiamo bisogno di Cristo. Giacomo dice: avvicinatevi a Dio ed Egli si avvicinerà a voi. Bellissima promessa. Ma poi subito dopo dice: pulite le vostre mani, o peccatori, e purificate i vostri cuori, o doppi d'animo. Chi si avvicina a Dio comprende il proprio bisogno, perché comprende di essere un peccatore. Packer, nel suo libro Conoscere Dio, un libro che consiglio, parla del fatto che lo scopo della conoscenza, così come la stiamo intendendo in questo messaggio, è sempre quello di renderci umili, mentre contempliamo la grandezza e la gloria di Dio insieme alla nostra piccolezza e peccaminosità. Ed è lo scopo anche quello di incoraggiarci e di rassicurarci o consolarci mentre contempliamo le imperscrutabili ricchezze della misericordia divina manifestate nel Signore Gesù Cristo. Allora, un credente che si lamenta delle lacune della Chiesa e non prega per essa non è un credente umile. Un credente che è pronto ad arrabbiarsi appena vede una cosa che non va può sapere tutta la Bibbia, ma non avere una relazione distorta con Dio. Allora, cari fratelli, ammettiamo pure i nostri limiti, ammettiamo pure la nostra povertà, le nostre debolezze, ma allo stesso tempo impariamo sempre di più a confidare nel fatto che Dio ha la potenza per sovvenire ad ognuno di essi. Ecco cosa fa una Chiesa: sovvenire ad ognuno di essi. E questo è il primo aspetto che sta di una Chiesa che sta imparando a conoscere Dio nelle difficoltà, che ha grandi pensieri su Dio. Arriviamo al secondo aspetto, E ci dice questo, la seconda parte del versetto 16. Chi conosce Dio è appagato in Dio. Allora, dopo averci fatto riflettere sulla persona di Dio, sulla sua potenza, Paolo ci aiuta a riflettere sul suo carattere. Egli dice, Dio nostro Padre, che ci ha amati. La consolazione, la stabilità di una chiesa locale risiede nella consapevolezza che Dio ci ha amati. Chiunque conosca Dio sa che non c'è nulla di più appagante, più soddisfacente al mondo di sapere di essere amati da Dio. No? L'amore di cui parla qui l'Apostolo Paolo è uno degli aspetti principali del carattere di Dio e della natura di Dio, potremmo dire. Se mai fosse possibile definire Dio, l'amore è una di quelle caratteristiche che gli autori biblici usano di più. Vi ricordate l'Apostolo Giovanni cosa dice nella sua prima lettera? Dio è amore, Dio è amore. E sia Paolo che Giovanni usano il termine greco agape per descrivere l'amore che è proprio di Dio. Questa era una parola che veniva usata solo per Dio. Ed è usato per differenziare l'amore divino dall'amore umano. L'amore umano, quello che conosciamo, quello che i poeti, i cantanti descrivono in abbondanza, che ricerchiamo continuamente, pensate bene, è stimolato sempre da qualcosa che è presente nella persona amata, no? Il modo di parlare, il colore degli occhi, la simpatia, il modo di pensare o di ragionare sono aspetti che ci attraggono, che sono presenti nella persona che amiamo. No, vedo anche delle nuove coppie, quindi sarà questo, no? Il più grande amore che l'uomo conosce è quello di un genitore verso il figlio. Tempo fa parlavo con un mio collega che mi diceva quanto si rendesse conto della diversità dell'amore che provava tra la sua compagna e sua figlia. E questo mi è rimasto nella mente. Lui diceva che non era pronto a sacrificarsi a tal punto per la compagna quanto per la figlia. Per la figlia avrebbe fatto di tutto, perché era qualche modo era qualcosa che era uscito da lei, da lui. Era un qualche cosa dove lui si poteva riconoscere. Anche l'amore di un genitore è così estremo, è sempre comunque basato sull'oggetto dell'amore. In questo caso la figlia, carne della sua carne. Ma l'amore di Dio non c'entra niente con questo tipo di amore, cari amici, cari fratelli. L'amore di Dio è talmente e totalmente diverso dal nostro modo di amare, anche da quell'estremo, quell'amore estremo che un genitore può provare per il figlio. Infatti la grandezza dell'amore di Dio si misura dal fatto che esso è totalmente libero, spontaneo, gratuito e non sollecitato o causato da qualcosa che noi abbiamo fatto, da chi siamo noi. L'amore di Dio non dipende dall'oggetto dell'amato, ma dalla sua volontà ad amare dei peccatori come noi. In noi non c'è nulla che possa essere degno del suo amore, nulla di buono che possa spingerlo ad amarci. Ma Dio ha scelto di porre il suo amore in noi, verso dei peccatori. Dio ci ha amato nonostante quello che noi fossimo. Ecco la grandezza dell'amore di Dio. Allo stesso modo nessuno può impedire a Dio di amarci. Dio ha scelto liberamente e volontariamente di amarci nonostante quello che noi siamo e possiamo fare contro di Lui. Lui ci ha amato nonostante i nostri difetti, i nostri limiti e i nostri peccati. Ma questo passo ci dice che c'è incredibilmente qualcosa di più. Infatti l'appagamento che il credente gode nel considerare il carattere di Dio viene esaltato quando viene considerato che esso è associato ai doni che Dio stesso elargisce con un altruismo infinito, alle persone che ama. Infatti Paolo dice che il Padre ci ha amato e ci ha dato. Amare inteso in modo biblico, è sempre associato al dare, al donare. E questi verbi indicano l'idea di un'azione che è stata compiuta nel passato e che è completa. Significa che l'amore di Dio non è un concetto, non è qualcosa di astratto che è nella nostra mente e ci fa stare meglio, no, è qualcosa che si è rivelato nella storia umana e si rivela continuamente nella nostra vita, tutti quanti noi. La frase "ci ha dato per la sua grazia" significa che tutti i doni sono gratuiti, tutti i doni che Dio fa sono gratuiti, non dipendono dalla bontà delle persone, non dipende dalla quanto sono bravi le persone, ma sono gratuite. Ogni persona è amata a tal punto da Dio Padre, da Gesù, che continuamente riceve in modo gratuito dei doni. Giacomo ci ricorda che ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre degli astri luminosi, presso il quale non c'è variazione, né ombra né mutamento. Ogni cosa buona che l'uomo, credente o meno, può avere proviene da Dio ed è un regalo amorevole da parte sua. La famiglia, il lavoro, la salute, gli amici, il nostro modo di parlare, ascoltare, sono tutti doni che Dio fa ogni giorno alle persone che Egli ama. Però Paolo sta pensando a un evento specifico, a un evento particolare, non sta pensando a quanti doni Dio ha fatto, ma sta pensando a un evento specifico che è la più grande dimostrazione dell'amore di Dio verso i peccatori. Egli sta pensando alla morte di Cristo come sostituto per i nostri peccati, che è la più grande dimostrazione dell'amore di Dio, di quest'amore che si dona per grazia. Questo evento non è l'unico, ma è sicuramente il più grande e il più completo. In Galati 2:20 Paolo dice qualche cosa che è molto simile a quello che stiamo leggendo qua. Ascoltate. Lui dice che sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Giovanni dice nella sua prima lettera: in questo l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato, che è sinonimo di, in qualche modo, di dare, e ha mandato suo Figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Cristo è stato mandato da Dio per essere consegnato alla morte della croce. Nessuno di noi ha la capacità di poter soddisfare la giustizia e la santità di Dio. Per questo Dio l'ha mandato, per essere un sacrificio che soddisfacesse al posto nostro queste qualità inarrivabili di Dio, la santità e la giustizia. E così chi crede in Cristo, chi pone fiducia in Cristo, dice Paolo, in seconda Tessalonicesi, per la sua grazia riceve una consolazione eterna e una buona speranza. Questo è un altro modo per farci intendere che la certezza del nostro destino è sicura. È sicura. Così Paolo parla del passato: Dio ci ha amato e ci ha dato, e ci proietta in questo futuro dove noi riceviamo una consolazione eterna, una buona speranza per ricevere forza al presente, per ricevere forza al presente, passato e futuro per ricevere forza al presente. E quindi il nostro appagamento è incastonato in queste due realtà, il nostro appagamento presente sta in mezzo a queste due realtà, dove noi comprendiamo che siamo stati amati a tal punto da Dio, a tal punto da mandare suo Figlio, il suo diletto figliuolo, per morire per i nostri peccati, e affinché noi potessimo ricevere una consolazione eterna e una buona speranza, un destino totalmente diverso, perché noi meritavamo l'inferno e meritiamo l'inferno. Ma dobbiamo porci una domanda: cosa fa una chiesa che ha grandi pensieri su Dio ed è appagata dall'amore di Dio? E così vediamo il versetto 17. Versetto 17 ci mostra il terzo aspetto di una chiesa che sta imparando a conoscere Dio e nelle difficoltà che affronta. Chi conosce Dio lavora forte per Dio. Lavora forte per Dio. Paolo dice: consoli i vostri cuori e vi confermi in ogni opera buona e in ogni buona parola. Versetto 17 è il passaggio dalla teologia alla pratica, dalla conoscenza di Dio all'azione, potremmo dire. Chi conosce Dio, chi ha grandi pensieri di Dio ed è appagato nel suo amore, non sarà un credente sterile, ma al contrario sarà una persona che lavora forte per Lui ogni giorno della vita. Come abbiamo detto all'inizio di questo messaggio, il desiderio di servire Dio nascono in modo naturale solamente in un cuore che conosce chi è il Dio della Bibbia. Il punto centrale che voglio comunicarvi è che chi conosce Dio, chiunque conosce Dio nella maniera corretta, mostrerà nella sua vita lo stesso tipo di amore incondizionato, altruistico, che si dona. Questa è la conseguenza: più conosciamo Dio, più abbiamo grandi pensieri di Dio, più siamo appagati in Dio, più mostreremo nella vita lo stesso tipo di amore, lo stesso incondizionato tipo di amore che si dona in modo pratico. Oppure guardiamolo da un altro punto di vista: chiunque comprende che Dio ha dato se stesso per il bene spirituale di coloro che lo rifiutano, allora sarà portato allo stesso modo a donarsi per il prossimo in modo gratuito. Ma non è facile, vero? L'abbiamo detto, costantemente combattiamo con le nostre debolezze. Siamo deboli, siamo incostanti, siamo stanchi e forse tante volte non abbiamo tempo per altri impegni della Chiesa. E forse è vero, ci sono credenti che ci deludono, oppure ci scoraggiamo perché pensiamo che non viene riconosciuto in modo giusto il lavoro che facciamo. Tanti pensieri possono entrare nella nostra mente che possono tentarci dal dire basta o dallo scoraggiarci. Ma voglio ricordarvi che le difficoltà non sono mai una scusa per arrenderci, ma uno stimolo ad avere fiducia nel Dio potente che ha ci amato di un amore invincibile. Allora Dio oggi, se noi conosciamo Dio in questa maniera personale, allora Dio oggi ci chiede un atto di fede. Egli ci dà dei compiti da fare, ma ci dà la promessa che ci darà le risorse fisiche, mentali, economiche per adempierle. Ci crediamo? Lui è colui che dona abbondantemente tutto ciò di cui la nostra Chiesa ha bisogno per essere consolata e resa stabile. E Paolo riassume i nostri compiti in due parole: in ogni opera buona e in ogni buona parola. Innanzitutto lui dice ogni, e questo ci ricorda che noi abbiamo svariate opportunità per servirlo. Significa che noi dovremmo avere a cuore tutto ciò che può far del bene alle persone che ci sono vicine, sia con le parole che con le opere, o come dice Paolo, sia con le opere che con le parole. Forse non trovi nulla da fare nella Chiesa? Allora, caro fratello, cara sorella, apri gli occhi e guardati intorno e vedi quante opportunità di servizio ci sono. Apri gli occhi. Esse sono tante quanto questi due ogni possono contenere. Sono tante quante questi ogni possono contenere. Nella Chiesa ci sono così tante opportunità di servire. E voglio farti notare anche, questo è il secondo aspetto, che le opere vengono prima delle parole. Avete notato, Paolo dice le opere vengono prima delle parole. Questo non perché siano più importanti, ma perché noi propendiamo più a preferire le parole che nel servire Dio con azioni pratiche. È più facile. Le parole a volte non ci costano tanto. È più facile dire due parole a qualcuno che fare qualcosa di concreto per qualcuno. Le parole sono importanti, tanto quanto le opere. E certamente tutti quanti abbiamo tempo per parlare, ma c'è anche un momento per servire la Chiesa in modo pratico, con delle azioni. Servire Dio solamente con le parole non richiede in qualche modo un nostro sacrificio, ma servire Dio con opere, con azioni pratiche, richiede la nostra rinuncia di noi stessi, richiede la nostra morte, la rinuncia di tempo, di energie, di soldi, di capacità. Pulire la sala, come stiamo organizzando in questo tempo, apparecchiare i tavoli, cucinare per l'agape, non sono mai una perdita di tempo se sono fatte, come dice prima Corinzi, alla gloria di Dio. Se sono fatte alla gloria di Dio. Al contrario, sono opportunità che noi abbiamo, che Dio ci dà per servirlo in modo che lo glorifichi. Ecco come dobbiamo vedere ogni servizio della Chiesa. E tutto questo, terza applicazione, deve essere fatto spontaneamente, in modo gratuito, senza la pressione, senza pressione esterna. Poiché Dio ci ha amati in modo gratuito, libero, anche noi dovremmo fare altrettanto per i nostri fratelli. Servi la Chiesa in tutti i modi che puoi, non perché sei obbligato a farlo, ma perché questo è ciò che tu hai imparato da Dio. Dona in modo gioioso, libero, volontario, incondizionato, non perché sei costretto da una regola, ma perché questo è il modo in cui Dio ha amato te e ha amato la Chiesa. Decidiamo di lavorare sodo, facciamolo con tutte le nostre forze, ma attenzione a non lamentarci dopo. Perché così facendo non solo dimostreremo di avere un'errata visione di Dio, ma non saremo utili né a noi né agli altri fratelli che ci ascoltano. Non lamentiamoci del servizio che svolgono o non svolgono i nostri fratelli. Al contrario, il tempo che impieghiamo a lamentarci, dedichiamolo piuttosto a pregare e a intercedere per i nostri fratelli. Intercediamo con passione, chiedendo a Dio di sovvenire alle nostre debolezze, affinché Egli usi noi per essere un incoraggiamento per i fratelli deboli e che hanno bisogno di essere consolati e resi stabili. Preghiamo. Signore, vogliamo veramente dirti grazie per questo amore incomprensibile che tu hai avuto per dei peccatori come noi, che non avevano niente in loro stessi di amorevole, non avevamo niente da offrirti, niente da dare, anzi al contrario, ciò che noi meritavamo era la morte spirituale, l'inferno, ma tu hai deciso di amarci e lo fai ogni giorno. Ma la più grande dimostrazione che questo brano ci ricorda di questo amore è che tu sei venuto sulla terra per morire per i nostri peccati. Tu ti sei donato, sei stato dato la morte per noi peccatori affinché noi potessimo godere una consolazione eterna, Signore. Non più andare all'inferno, ma essere alla tua presenza in modo gioioso. Signore, questo è il più grande stimolo che noi possiamo avere per servirti in modo gioioso. Ti prego che tu stesso, come pregava Paolo, che tu stesso possa fortificare i nostri cuori, renderli stabili. Aiutaci a conoscerti meglio, a conoscerti nonostante le nostre debolezze, Signore, a conoscerti nelle nostre debolezze, nelle nostre cadute, affinché noi impariamo quanto tu sia potente, Signore. Ti ringraziamo, perché questa potenza è presente oggi nella tua Chiesa. Grazie, nel nome di Gesù. Amen. Amen.